Continuiamo il nostro programma dal vivo di oggi. Giuseppe, vuole leggerti un messaggio che abbiamo ricevuto ieri da parte di una sorella. Lei dice: carissimi fratelli, pace a voi nel Signore. Vi ho ascoltato questa sera dopo che la voce interiore mi richiamava a voi in modo insistente. E grazie a Dio perché tante gioie sono arrivate al cuore e molte risposte. La necessità sempre più forte di portare la parola ai fratelli, unico pane di cui necessitiamo. E poi lo Spirito Santo che qui da noi sembra dimenticato, eppure indispensabile sostengo nel nostro camminare verso Dio ed essere Suoi testimoni, come dice in Atti 1:8. Grazie fratello Giuseppe per le parole sulla confessione. Ieri abbiamo parlato della confessione, se ti ricordi Giuseppe. Sì. Hai citato Geremia 17 e poco prima che tu dicessi maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ho sentito perfettamente la stessa frase arrivare alla mente e al cuore.
Alleluia, quindi lo Spirito Santo ci parlava a entrambi.
Sì.
Quindi sei sintonizzata in onda, senza radio sei sintonizzata, sorella. Gloria al Signore per lo Spirito Santo.
E la mia risposta è: grazie Signore perché sento che mi parli, mi guidi e mi istruisci e correggi con infinito amore e pazienza. Ho un pensiero che non mi lascia da un po' di tempo e necessito di aiuto. Sento nel cuore, e anche mio marito, che arriverà il momento in cui spezzeremo noi il pane, ma è come se qualcosa ci bloccasse, come non fossimo ancora pronti, non avessimo chiari i passaggi o non ci sentissimo all'altezza. Ci hanno insegnato che solo il sacerdote con mani consacrate può benedire e invocare per consacrare il pane.
Ma guarda, dammi la scrittura, guarda. La scrittura per te, sorella, memorizzala, sorella, è 1 Pietro 2,9, questa è la parola di Dio per te.
1
Pietro 2,9. Sorella, tu sei una sacerdotessa, ascolta bene.
2,9.
Tu e tuo marito siete due sacerdoti e ti consiglio di credere a questa parola nella Bibbia e non a quello che ti dicono gli uomini o i religiosi. Le religioni sono come una giungla, uno ti dice il contrario, uno contro l'altro, quindi vai alla Bibbia, sorella, e quella ti libererà. Lasciare perdere la lavaggio del cervello delle religioni, religione di destra, di sinistra, amen. La setta di qui, la setta di là, ognuno se la gira a suo modo. Alla parola.
Alla parola, amen.
Cosa dice allora?
1 Pietro 2,9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Alleluia, siete un sacerdozio regale.
Amen.
Quindi sei una sacerdotessa. E tuo marito è un sacerdote. Chi l'ha detto? Siete stati nominati regalmente, cioè da Dio, dal grande re, dal Salvatore. Nel momento che voi avete creduto in Gesù e siete nati di nuovo nel vostro cuore, siete diventati sacerdoti. Prima il sacerdote era nel tempio ebraico e via, adesso invece il sacerdote, come dice, studiate bene il libro degli ebrei, sacerdote è Gesù Cristo. Dice che mentre il sacerdote deve offrire in continuazione sacrifici per i suoi peccati e degli altri, quest'uomo, Cristo, ha offerto una volta sola, per sempre, un sacrificio che ci perfeziona, ci rende perfetti per sempre.
Amen.
Ebrei capitolo 8 e 10, studiali bene. Quindi ti troverai davanti alla scelta se credere al lavaggio del cervello ricevuto fino ad ora o se credere alla parola di Dio. Ti consiglio di credere alla parola di Dio. Quella scrittura, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, vale per le religioni.
Allora Giuseppe, chiunque può spezzare il pane?
Chiunque può spezzare il pane, ma è logico, perché abbiamo il sacerdote, Cristo, nel nostro cuore. Leggi nella scrittura, 2 Corinzi 5, verso 21, credo.
2 Corinzi 5.
Vedi, sono indovinata.
21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Apocalisse 5, 10. Quindi siamo diventati giustizia, non sta parlando della nostra carne peccaminosa, come Paolo dice, la mia carne è schiava del peccato, Romani capitolo 7. No, sta parlando del nostro spirito nato di nuovo. Ce l'hai Apocalisse 5,10?
Sì. E ne hai fatto per il nostro Dio un
Aspetta,
regno...
Aspetta, comincia dal 9, per favore.
Apocalisse 5:9. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli.
Tu, Gesù Cristo.
Perché sei stato immollato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione.
Quindi non solo i cattolici e protestanti, ok? Gente di ogni tipo.
E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra.
Ok, quindi regneranno. Le altre Bibbie traducono regneremo sulla terra. Mm-hmm. Ok, quindi dipende dalla traduzione. In ogni caso, è Cristo nel nostro cuore che ci rende sacerdoti.
Cioè che Cristo che ha acquistato con il suo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, sì. Qui siamo tutti inclusi, sì. Ha fatto di loro sacerdoti.
Esatto, quindi siamo sacerdoti. Quindi questa gente che vi dice che ci serve un sacerdote speciale con un diploma, con un pezzo di scotch attaccato al muro, non è mica vero niente. Questa gente sta tornando al Vecchio Testamento, al Tempio del Vecchio Testamento. Noi siamo nel Nuovo Testamento. Leggere bene Giovanni capitolo 4, il messaggio scioccante di Gesù per quella samaritana che Gesù gli dice verso 20, non su questo monte, non in Gerusalemme, perché lei dice, voi giudei ci dite, noi samaritani dobbiamo andare a adorare a Gerusalemme, nella chiesa pentecostale, nella chiesa protestante o cattolica. Gesù dice no, non a Gerusalemme, non su questo monte, ma i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che Dio cerca. Dio non cerca adoratori che scaldano panchine. Dio cerca chi adora Dio in spirito. Come si adora Dio in spirito? Con l'amore, con i sentimenti, con la gioia, con l'obbedienza al Vangelo, con l'amarci gli uni gli altri, col vedere la sposa di Cristo nella moglie, col vedere Gesù Cristo nello sposo, col vedere i 12 discepoli nei figli, col vedere Dio Padre nei nostri genitori. Così si adora il Padre. Non in un edificio religioso della domenica che è la più grande bugia mai inventata del diavolo. Non sono chiese, sono edifici morti, stramorti, religiosi che Dio proibisce di creare. Amen?
Amen.
Mi fermo qui.
Continua a leggerti il messaggio della sorella.
Allora, questa sorella si è combattuta tra il vino vecchio delle religioni umane che gli hanno inculcato, dottrine che non sono basate su nessunissima parola di Dio, tranne sull'intelligenza carnale di questa gente, e non sono basate sulla roccia di Cristo. Il vino nuovo rimane sempre nuovo, si rinnova sempre continuamente dalla pura, rinfrescante, ravvivante parola di Dio. Amen?
Amen.
Quindi, voglio finire. Sono convinto che il vostro amore vero e non finto che avete per Gesù, fratelli, vi guiderà presto alla verità della parola del Vangelo.
Amen.
Amen. Qui c'è una. Vuole dare una scrittura, Luca 22, a meno che tu non ne hai una?
Luca 22?
Sì, c'hai una oppure ti do questa?
Sì, va bene.
Va bene, leggi questa. Luca 22, 19, guarda.
22:19.
Perché loro parlano di comunione. Ecco, andiamo lì, andiamo alla comunione.
Luca 22:19. Poi prese del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo: Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me.
Ok, quindi dove dice andate da un prete cattolico o da un pastore protestante? Sono stupidaggini che gli uomini hanno inventato. Nel Medioevo i cari sacerdoti, quando trovavano uno che leggeva la Bibbia, lo bruciavano vivo.
Sì.
Lo mettevano sulla ruota, lo bruciavano a fuoco lento perché ha letto la Bibbia. E oggi mi vengono a dire che la comunione non la posso fare. Ma uno che dice così, io penso sì, sarà sacerdote o sarà pastore perché c'ha il suo diploma, perché anche i protestanti è lo stesso, la comunione deve farla in chiesa. Certo, nella nostra chiesa qui i fratelli che vengono li invitiamo sempre a fare la comunione, addirittura
sì, anche
la radio la facciamo.
Sì, lo abbiamo fatto alla radio.
Però guai a me se dovessi fare della mia chiesa o della mia persona un mediatore. La comunione solo con me, sì, non ci sono in giro. E se questi fratelli si svegliano una sera e vogliono fare la comunione, pane e il vino davanti a Gesù, perché non la possono fare? Dove è scritto? Va bene?
Amen.
Quindi Gesù ha detto fate questo in memoria di me. Tutto qui, niente da aggiungere, niente da togliere. nessuna traccia nella Bibbia che sia indispensabile avere un uomo, un sacerdote, un pastore, ma solo fate questo in memoria di me. Gesù ha preso come simbolo della nostra comunione con Lui non cerimonie da fare con indispensabili templi religiosi o sofisticate cerimonie, ma ha usato semplicemente un pezzo di pane. Perché? Perché il pane è la cosa più comune, più alla portata di tutti e di chiunque, e con lo scopo appunto di sottrarre al diavolo quello spirito di indispensabilità di questa, di quella religione, che lui con inganno crea questo spirito di indispensabilità, tramite religione degli uomini. Gesù ha detto, fate questo in memoria di me. Non esistono altri. Gesù è venuto qua per semplificare una religione che i farisei avevano complicato e allontanato dalla portata di tutti. Matteo 23, cosa dice? Voi non entrate nel regno di Dio, non fate entrare quelli che stanno entrando. Oggi i farisei si presentano con costumi diversi, si vestono magari secondo quello con una cosa così, si vestono una cosa così, una speciale cravatta in questa chiesa, speciale panchina in quell'altra chiesa, vestirsi in un altro modo. L'abito non fa il monaco, si dice, se non mi sbaglio. Quindi io voglio dire questi, concludiamo, c'è altro da dire, se no concludo.
Sì, sto pensando al fatto che se questi fratelli sentono che arriverà il momento quando loro faranno la comunione, spezzeranno il pane senza un leader, un sacerdote, potrebbe essere che il Signore li sta avvisando che nel futuro, che verrà nel prossimo futuro, nei tempi della fine, tutti dobbiamo imparare a fare questo, non dipendere da una chiesa, un sacerdote, che saranno o chiusi, le chiese saranno o chiuse, o saranno sottomesse all'anticristo,
o con il marchio della bestia.
Sì.
Come in Russia le chiese erano col marchio di Lenin, poi il marchio di Stalin, in Cina le chiese ufficiali c'hanno il marchio di Mao Zedong, e così via. In Germania le chiese evangeliche avevano il marchio di Hitler, e lo sostenevano, che erano quelli che andavano a combattere e a morire per Hitler, gli evangelici, nella stragrande maggioranza. Capisci? Quindi le chiese ufficiali con l'esenzione tasse, che è una cosa che mi fa ridere. Ti immagini Gesù si fa dare l'esenzione tasse dagli imperatori che bruciavano la prima chiesa, si immagina farsi dare l'esenzione tasse dagli imperatori romani che li bruciavano vivi, li scorticavano, buttavano a leoni. È una cosa pazzesca. È pazzesco che vedere chiese cattoliche e protestanti, per esempio in Italia, o anche nel resto d'Europa, sono lì tutte lì a baciare i piedi dei politici, cose che gli costruiscono un tempio, e poi diventano doppiamente schiavi del tempio e dei politici. Dove le trovi le chiese oggi che vanno che parlano di questi politici dicendo questi qui sono del diavolo? Quindi questi, la maggioranza di queste chiese ufficiali che oggi sono sempre lì a baciare i piedi dei politici, riceveranno il marchio della bestia doppio. Ci sono addirittura pastori come John MacArthur che addirittura lo proclama in internet, ricevete il marchio della bestia.
Sì.
Altro dicevi?
Sì, che dobbiamo imparare a fare la comunione anche senza un sacerdote, perché Dio, come abbiamo letto nella parola, Dio ci ha fatto tutti noi sacerdoti.
E poi tanto la comunione cattolica e protestanti non la riconoscono come cristiana.
Sì.
I cattolici non riconoscono la comunione protestante. Allora cos'è questa stupidaggine? Ma non possiamo andare da Gesù?
Sai la storia di Smith Wigglesworth, che è stato un grande uomo di Dio all'inizio dei 1900? E lui si svegliava tutte le mattine alle 4 della mattina e faceva la comunione
esatto,
da solo.
Esatto.
Ogni giorno la comunione da solo.
Esatto, ti ricordi anche noi per mesi, ogni mattina ci svegliavamo e facciamo la comunione,
sì.
Era la gioia del Signore, sì, ogni
amen.
Giorno,
amen.
Se un periodo solo facciamo quando lo Spirito Santo ci guida, no? Non ci sono regole,
sì.
Quindi guarda, cari fratelli, in conclusione, amati fratelli di Gesù, io direi, settimana prossima facciamo la comunione insieme, che voi a casa vostra, noi a casa vostra, collegamento radio. Cosa dite, fratelli?
Amen.
Siete d'accordo? Dite di sì, lo Spirito Santo vi sente.
Sì.
Siete d'accordo? Tutti i fratelli che fanno parte della nostra chiesa, noi siamo una chiesa un po' sparsa, fratelli che vengono qui, fratelli che non vengono, sempre parte della nostra chiesa.
Infatti qualche giorno fa un fratello da Taiwan ha chiesto quando facciamo la comunione alla radio.
Quindi tutti i fratelli che fanno parte della nostra chiesa facciano la comunione settimana prossima. Prepararsi un po' di pane, un po' di vino sul tavolo, sì, se lo desiderate, noi un suggerimento, consiglio che vi diamo, e saremo uniti. Invitate anche altri fratelli che magari, che so, sono occupati settimana prossima, di fare uno sforzo di venire. Sì. Lo faremo sabato o domenica, quando suggerisci?
E possiamo farlo sabato, perché domenica usualmente i fratelli sono fuori a evangelizzare anche qui nella comunità, quindi possiamo farlo sabato, che siamo insieme?
Sì, noi abbiamo molti fratelli, anche oggi abbiamo una squadra fuori a evangelizzare,
sì,
e quindi vogliamo essere tutti insieme per quanto riguarda la nostra chiesa comunità qui. Ma la nostra chiesa è un po' internazionale, abbiamo fratelli di tante nazioni,
sì,
ce n'è uno, appunto questo, c'è uno di Taiwan che ci segue dalla zona della Cina, Dio lo benedica, stanno arrivando qui tra l'altro,
sì,
verranno qui, ci insegneranno un po' di cinese, quando è gennaio?
Non lo so, l'anno prossimo,
l'anno prossimo, gloria al Signore. Bene, allora settimana prossima tutti i fratelli, i nostri fratelli della nostra chiesetta, preparare pane e vino, gentilmente, se vi fa piacere, e faremo una comunione. La faremo alla memoria di Gesù, come Gesù dice, fatelo in memoria di me, la memoria del suo calvario, del suo sangue, del suo amore, la memoria di questa chiesa e di quella chiesa, ma cosa ci interessa di questi edifici? Alla memoria del sangue di Gesù, alla memoria del suo amore, alla memoria della sua libertà che lui ci dona, facendoci uscire dalle prigioni, dalla religione degli uomini. Amen?
Amen.
Quindi,
allora, il sabato prossimo, sabato 11 ottobre.
11 ottobre, sabato prossimo.
Faremo la comunione insieme alla radio.
Una bella comunione, e chi ha problemi, malattie, chi ha problemi, peccati, li porti ai piedi di Gesù e lui li farà scomparire. Portare l'immondizia che non riuscite a liberarvi, liberatevene anche prima se potete, e il Signore con un pizzico di fede darà guarigione, amore, perdono, chi ha bisogno di salvezza, chi ha bisogno di battesimo Spirito Santo, chi ha bisogno di comunione più vicina a Gesù, quello che avete bisogno, venite alla croce di Gesù, che non è qui a casa mia, non è a casa vostra, è ovunque ci troviamo, perché dobbiamo adorare in spirito e verità. Amen?
Amen. Voglio chiederti una domanda da parte di questa sorella che ha scritto il messaggio riguardo la comunione.
Sì.
Durante la messa cattolica...
Ma la domanda quando l'ha mandata?
È insieme al messaggio.
Ma sì.
Durante la messa cattolica l'Eucaristia ci viene data senza vino. È possibile? Partecipiamo alla cena del Signore?
Beh, senti, Gesù non c'entra contro il vino, lui ha persino cambiato l'acqua in vino. Persino Paolo ha detto a Timoteo, non bere solo acqua, bevi anche un po' di vino perché il tuo stomaco ne ha bisogno. Il problema è l'eccesso, uno che si alcolizza, che picchia la moglie. E quello lì ha bisogno del bastone, il bastone sulla testa di Dio. È logico, cioè qualunque cosa in eccesso. Qualunque cosa in eccesso diventa sbagliato, mangiare troppo, dormire troppo e bere troppo. Il fatto che non danno il vino, ma a volte hai visto le chiese cattoliche intingono l'ostia nel calice di vino, però a volte.
Penso
comunque,
sì.
Le chiese che non danno il vino, insomma, una volta parlavo con un seminarista, un cattolico, in un seminario cattolico, dove ci hanno invitato a mangiare, e questo ridendo ci diceva, sai com'è cominciata la storia del che non danno il vino in chiesa?
E come?
E l'hanno studiato nel seminario cattolico. Ridendo mi fa, perché c'era un tempo che il vino costava troppo. Allora, siccome c'era una carestia di vino, brutta annata, non c'era uva, hanno messo la nuova dottrina che solamente il prete beve vino. Cioè che è sbagliato, insomma. Quindi se vogliamo farla, secondo come Gesù ha insegnato, prese il calice, va bene, che non era un succo di frutta, di pere, di ananas o di uva, ma era vino, ovvio.
Sì, sì.
E come molte chiese lo fanno col vino, e prese il calice, prese il pane e fece la comunione. Fate questo in memoria di me. I carcerati nelle prigioni si diede testimonianza che facevano con pezzi di pane duro e tè o acqua.
Acqua, sì.
Ma cosa vuol dire interessa al Signore? Se tu non ce l'hai, gloria al Signore, no?
Sì.
L'importante è che se ce l'hai lo usi. No, no, usare il vino, assolutamente. Noi usiamo sempre il vino e gloria a Dio. Quindi lasciate perdere questa religione che ne inventano sempre una. Va bene?
Amen. Prossima domanda.
Gloria a Dio. Dio benedica questi fratelli.
Amen.
Ci vediamo con la comunione, ok? Ci
Amen.
Sentiamo.
Sì.
Ok, io avrei finito.
Qualcuno ha chiesto...